Apriamo la seconda parte del nostro giornale con la politica regionale. Cancelleri rinnova l'appello lanciato qualche giorno fa alla Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Rosy Bindi, di vigilare sulle liste presentate per le prossime regionali di novembre affinché siano pulite. Inoltre il candidato del Movimento 5 Stelle commenta la candidatura nella coalizione di Musumeci di Luigi Genovese, giovane figlio dell'ex numero uno del PD regionale, il quale è fresco di condanna a 11 anni nell'ambito del processo Corsi d'Oro della formazione professionale. Musumeci ha affermato di essere disposto a rinunciare anche a 10.000 voti, piuttosto che perdere la dignità, ha ricordato Cancelleri. Adesso sia coerente con le sue affermazioni e faccia meno dei voti del giovane genovese. La cosa è ancora più inopportuna se si considera il ruolo di presidente della commissione antimafia che Musumeci ha svolto fino a qualche mese fa all'ARS. Intanto Vittorio Sgarbi, fondatore del movimento Rinascimento e candidato alla presidenza della regione con il sostegno dei moderati in rivoluzione, dell'imprenditore Giampiero Samorì, si è detto soddisfatto del sondaggio del Corriere della Sera, che stima il movimento Rinascimento al 5%, che confermerebbe, secondo Sgarbi, la bontà del progetto politico e della sua candidatura. Proprio ieri è stato depositato il simbolo elettorale, mentre sono in via di completamento le liste per ogni provincia, con candidati provenienti dal mondo delle professioni, dell'imprenditoria e dell'associazionismo. Lo storico e critico d'arte sarà capolista, come prevede la legge, in 3 collegi, con molta probabilità Palermo, Catania e Trapani. È stata ufficializzata la prima candidatura di una donna alle regionali nella circoscrizione di Siracusa. Si tratta dell'assessora in carica al comune di Melilli, Daniela Ternullo. Nelle ultime amministrative dell'11 giugno a Melilli è stata la consigliera comunale più votata. Ha ottenuto 633 preferenze, correndo con Uniti per Cambiare. Daniela Ternullo sarà in lista con Popolari Autonomisti Idea Sicilia. La candidata alle regionali del 5 novembre prossimo è stata presentata ieri a Floridia dall'onorevole Pippo Gennuso, nell'occasione dell'inaugurazione di uno dei comitati elettorali. Daniela Ternullo ci tiene a puntualizzare di non essere una riempilista e che farà una campagna elettorale a 360 gradi, ma chiede ai melillesi di stringersi intorno alla sua candidatura. Una folta delegazione dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha incontrato il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, a Chiaramonte Gulfi, dove partecipava all'assemblea annuale delle società calcistiche. I dipendenti hanno rappresentato al governatore la situazione del Libero Consorzio, un ente virtuoso che si ritrova in dissesto strutturale per il prelievo forzoso dello Stato, e hanno chiesto che sul riparto dei 21,5 milioni di euro assegnati alle ex province in difficoltà vi sia omogeneità. Con un'oggettiva ripartizione, infatti, Ragusa avrebbe i fondi necessari per evitare il dissesto, come già accaduto lo scorso anno, quando con le somme aggiuntive assegnate a Ragusa, Siracusa ed Enna fu evitato il dissesto. Il governatore ha dato ampie rassicurazioni in tal senso, spiegando che la vicenda dei dipendenti di Ragusa è sotto sua diretta osservazione. Modica. Il consigliere comunale di Sinistra Italiana, Vito D'Antona, torna ad attaccare il sindaco Abate sulla questione dei ritardi negli stipendi ai dipendenti comunali. L'accordo firmato con le organizzazioni sindacali il 26 luglio, spiega infatti D'Antona, prevedeva entro il 10 agosto il pagamento dello stipendio di giugno, entro il 10 settembre quello di luglio e del 50% delle indennità accessorie del 2015 ed entro il 20 settembre il pagamento dello stipendio di agosto. Lo stipendio di giugno e quello di luglio, continua D'Antona, sono stati pagati in ritardo. Le indennità non sono state corrisposte e oggi, pur essendo il 25 settembre, non vi è traccia dello stipendio di agosto. D'Antona dipinge un quadro disastroso della situazione finanziaria del comune di Modica, con lo smantellamento dell'ufficio finanziario, l'assenza per oltre 2 mesi dell'assessore al bilancio, la riscossione dei tributi affidata a società esterne e atti volti a finanziare feste, sagre, eventi e spettacoli. Dopo oltre 4 anni di amministrazione, conclude il consigliere comunale di Sinistra Italiana, siamo ad un punto di non ritorno. La permanenza di Abate al comune si sta dimostrando un ostacolo al risanamento finanziario. Portopalo. Arrivano le critiche del deputato regionale di Alternativa Popolare, Enzo Vinciullo, nei confronti dell'amministrazione guidata dal primo cittadino Giuseppe Mirarchi, riguardanti il progetto relativo al porto turistico. In buona sostanza è come se il progetto non ci fosse, afferma Vinciullo, poiché la concessione di impatto ambientale è scaduta, in quanto l'amministrazione comunale non ha presentato la domanda entro il mese di settembre del 2015. Una nuova legge trasferisce allo Stato questa autorizzazione. Non sarà più la Regione siciliana a concedere la valutazione di impatto ambientale, ma il Ministero competente. Intraprese le procedure corrette, conclude il deputato regionale, e una volta presentato il progetto definitivo, sono convinto che entro il mese di giugno del 2018 potranno finalmente iniziare i lavori. La risposta del primo cittadino di Portopalo, Giuseppe Mirarchi, non si fa attendere e definisce inesatte le affermazioni del deputato regionale. Il rinnovo della valutazione di impatto ambientale, spiega Mirarchi, per la realizzazione del porto turistico di Portopalo, rimane di esclusiva competenza della società titolare del progetto, Marina Sud. La società in questione non ha presentato la valutazione agli enti di competenza, ma l'amministrazione comunale non ha nulla da rimproverarsi. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica, in collaborazione con il nucleo cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un muratore incensurato modicano, 48enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta alle primissime luci dell'alba nella zona di Modica Bassa. I carabinieri avevano notato strani movimenti nelle vicinanze dell'abitazione del muratore modicano e stamani è scattato il blitz durante il quale il pastore tedesco Indic ha trovato 3 kg di hashish, suddiviso in panetti e nascoste dentro un termos all'interno di un intercapedine. Il muratore è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa. Uno scafista è stato fermato dalla polizia a Pozzallo a seguito dello sbarco di ieri di 48 tunisini partiti con una barchetta in legno. Al comando del natante il connazionale Slim Hamdi, 39 anni, individuato dalla squadra mobile e condotto nel carcere di Ragusa. I migranti, che hanno pagato circa 2.000 euro a testa per la traversata, erano stati soccorsi 2 giorni fa nel canale di Sicilia dalla nave Protector della Marina Militare inglese. Avola. Un avvertimento con il fuoco è stato portato a termine nella notte fra sabato e domenica. Verso l'1:20 i piromani hanno dato fuoco a una Fiat Stilo che si trovava in sosta a Largo Fondaco. Le fiamme hanno avvolto l'autovettura, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta una volante del commissariato. Ieri gli agenti hanno arrestato Gianluigi Caruso, classe 1990, residente ad Avola, già noto alle forze di polizia, che sarebbe l'autore del gesto, il cui movente è ancora da verificare. Dopo le incombenze di rito, l'uomo è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna. Noto, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un giovane di 17 anni, residente a Noto, poiché indagato per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso. L'attività investigativa ha permesso di riscontrare che il minore, in concorso con un maggiorenne e un altro minorenne di 17 anni già collocato in comunità, si era introdotto all'interno di un'abitazione scavalcando il muro di recinzione e forzando la porta di ingresso per rubare un portafoglio e il denaro in esso contenuto. Il giovane, assente per diverso tempo e poiché all'estero, è stato individuato in città nella giornata di ieri e accompagnato in comunità. L'Ufficio Speciale Regionale per il Monitoraggio e l'Incremento della Raccolta Differenziata dei Comuni della Sicilia ha pubblicato una panoramica dei risultati sull'andamento della differenziata in provincia di Siracusa. Benissimo Solarino, decimo comune dell'isola, con un invidiabile 76,45% di differenziata. Altro comune che può sorridere è Ferla, che nel primo quadrimestre ha fatto registrare il 55,48% come valore medio di differenziata. Ma le buone notizie per la nostra provincia finiscono qui, perché dopo questi risultati incoraggianti scendiamo al 28,71% di Sortino, seguita a ruota da Cassaro col 27,62% e Priolo Gargallo con 27,23%. Poco più giù Rosolini con il 24,71%, mentre Avola si attesta al 21,46%, sopra Buscemi al 18,75% e Noto al 18,42%. Per trovare un altro comune siracusano bisogna scendere ulteriormente in classifica fino al 14,6% di Canicattini Bagni e al 13,22% di Buccheri. Augusta si attesta al 10,63%, mentre ad una sola cifra troviamo Lentini col 9,53%, Pachino 7,71%, Siracusa al 7,32%, Floridia 7,1%, Francofonte 6,66% e Carlentini 5,72%. Incompleti invece i dati di Palazzolo, che ad aprile si trovava oltre il 40%, ma mancano i dati di marzo, per cui non si può fornire un quadro completo. Stesso discorso, ma con numeri decisamente inferiori, a Portopalo, 6,5% a gennaio, 2% a febbraio e 1,6% ad aprile, ma anche qui manca il mese di marzo. Ultima per assenza di dati è Melilli, di cui non si conoscono i valori di differenziata nei primi 4 mesi dell'anno. Continuiamo a parlare di raccolta dei rifiuti con il nuovo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di gestione rifiuti urbani a Pachino, a cui hanno partecipato ben 7 imprese. Il nuovo servizio prevede lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica. Avrà una durata di 7 anni e un costo di quasi 20 milioni di euro. La commissione si è riunita la scorsa settimana nella sede di Siracusa dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto per avviare l'iter. Ispica. Sono iniziati da qualche giorno i lavori di manutenzione del muro perimetrale del cimitero comunale, che daranno maggiore decoro all'opera e al luogo sacro. Si tratta di un intervento, dichiara il sindaco Pierenzo Muraglie, richiesto da tanti cittadini, e che il settore lavori pubblici, concordando con l'amministrazione, ha realizzato nonostante le esigue risorse economiche a disposizione. Rosolini. Rimangono ancora al buio e senza acqua le contrade rosolinesi a causa del recente furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Gravissimi disagi per i cittadini che hanno sollecitato attraverso il sindaco Corrado Calvo l'Enel a ripristinare il guasto. Immediato l'intervento del primo cittadino che ha interessato tutte le istituzioni, Enel, prefettura, il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, Carabinieri e Comando di Polizia Municipale per limitare al massimo i disagi delle numerose famiglie e delle aziende della zona interessata. Interventi non tempestivi ad oggi ancora non eseguiti. Questo ritardo ha costretto il sindaco a stigmatizzare la gestione di questo evento da parte di tutte le istituzioni. Ascoltiamo ai nostri microfoni il sindaco Corrado Calvo.
Il sindaco chiaramente stigmatizza la gestione di questo evento da parte delle istituzioni, in quanto non è stata all'altezza della grave situazione che si è venuta a creare a seguito di questo furto. Perché quando il sindaco prende atto che è stato trafugato questi fili di rame, ha immediatamente chiamato la prefettura, l'Enel, i dirigenti dell'Enel, la protezione civile regionale, i vigili urbani, i carabinieri, le forze dell'ordine tutte, per fare fronte immediatamente alla disagio che si era venuto a creare per la mancanza della corrente elettrica, perché la mancanza di corrente elettrica comporta anche la mancanza di acqua, e le contrade che sono state interessate sono vastissime, perché ci sono numerosissime aziende agricole che hanno zootecniche, che hanno la necessità di far andare avanti le aziende, gli animali, le persone, e ci sono nuclei abitativi molto corposi, molto numerosi, e dove vi sono anziani, bambini, famiglie che hanno la necessità di avere questi servizi, perché questi servizi non si possono interrompere per settimane, perché qui dal giorno dell'evento al giorno in cui procederanno, attiveranno il servizio, passeranno ancora 5 giorni, 6 giorni, quindi non è possibile. Il comune, nonostante avesse dato la disponibilità di fornire i propri gruppi elettrogeni, nonostante la protezione civile regionale poteva fornire i loro gruppi elettrogeni, non si capisce perché l'Enel non ha autorizzato l'allaccio di queste cabine Enel. Mi si dice da parte di alcuni dirigenti dell'Enel che era un problema di responsabilità, ma in questo caso chi si assume la responsabilità? In questo caso, seduta stante, nel momento in cui si prende atto dell'evento, occorreva immediatamente che il in prefettura si ci si incontrasse il sindaco, l'Enel, la protezione civile, la prefettura, le forze dell'ordine per stilare un documento in cui la responsabilità sull'eventuale danni a cose e persone sarebbe dovuta ricadere anche sulle istituzioni. Su questo nessuno si sarebbe tirato indietro, primo di tutto il sindaco, pur di garantire il servizio, e questo avrebbe consentito immediatamente di risolvere un problema. In questo caso i cittadini che reclamano certamente non con l'Enel, non con il prefetto, non con la protezione civile, reclamano con il sindaco del territorio in cui l'evento è accaduto, e questo non può dare alcuna risposta. Per cui io ritengo che debbano immediatamente cercare di far fronte a questa incresciosa problematica che ancora non si risolve.
Chiudiamo con lo sport occupandoci di calcio, campionato di eccellenza girone B. I Rosolini delle Sette Meraviglie. Continua a stupire, ma non a sorprendere, il Rosolini di mister Serafino, che ieri ha fatto bottino pieno a Caltagirone. I Granata hanno vinto per 1-0, siglata da Melluzzo al 56esimo, a coronamento di una gara impeccabile. I Granata hanno dimostrato di essere una squadra compatta, che conta più sul collettivo che sul singolo elemento, e di questo ne ha fatto un'arma micidiale. In tre gare, di cui due giocate in campo esterno, il Rosolini ha conquistato 7 punti, con 4 reti all'attivo e 1 al passivo, confermandosi seconda migliore difesa del torneo alle spalle del Giarre, capolista a punteggio pieno. Granata dunque al secondo posto in condominio con il Biancavilla. Ecco comunque i risultati della terza giornata: Real Aci Avola 0-0, Caltagirone Rosolini 0-1, Ragusa Scordia 0-0, Sant'Agata Biancavilla 0-3, Giarre Paternò 2-0, Adrano Atletico Catania 1-0, San Pio X Città di Messina 1-1, Camaro Pistunina 0-0. Ed ecco la classifica: Giarre 9 punti, Rosolini e Biancavilla 7, Catania San Pio X 5, Sant'Agata, Messina e Caltagirone 4, Scordia, Atletico Catania, Ragusa, Camaro e Adrano 3, Paternò e Avola 2, Pistunina e Real Aci 1. Il prossimo turno, che si giocherà domenica 1 ottobre, vedrà impegnati Atletico Catania, Camaro, Avola, Caltagirone, Biancavilla, Ragusa, Città di Messina, Giarre, Paternò, Adrano, Pistunina, Sant'Agata, Rosolini, Catania, San Pio X, Scordia, Real Aci. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.